La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Sarei le ore a sentirla, ma mi urge voler dare il più caldo dei benvenuti al nostro ospite di riguardo di oggi. Non me ne vorrà Marcello, ma oggi do la precedenza al maestro Franco Bixio. Ben arrivato, maestro.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a Marcello, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e a cui questo tema fa venire, come dire, una memoria divertente.
Ma non c'è neanche bisogno di andare troppo indietro nella memoria. Guardi, faccio subito un piccolo, come dire, anticipo di quello che sarà il tono della nostra chiacchierata. Stavo qualche giorno fa allo stadio, quindi diciamo il posto più popolare di questo mondo, un posto tra l'altro molto affine agli ambienti descritti nel film di cui parliamo, e a un certo punto al mio vicino di posto raccontavo di questa nostra opportunità eccetera eccetera, a un certo punto si è fatto un capannello di persone e che faceva una gara per ricordare gli episodi, alcuni le battute, alcuni mi dicevano, certo, ma perché te lo ricordi? Insomma, era una cosa, un continuo contributo da parte di chi con vari argomenti a vario titolo, a un certo punto ci sfuggiva il nome del proprietario della cavalla che appunto partecipa, no, ma il conte Dall'Ara, insomma, subito tutti a fare menzione.
Sì.
Allora, caro Marcello, adesso saluto anche te.
Sì, ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno, allora caro maestro, io come le avevo preannunciato rispetto un po' il canovaccio tradizionale di questa rubrica Visti in prima visione, che vede il nostro Marcello brevemente raccontarci la trama e diciamo la sinossi di questo film, e poi entriamo un po' più nel dettaglio della sua testimonianza diretta, se non le dispiace.
Perfetto.
Vai Marcello.
Benissimo, allora parliamo di questo piccolo film di culto, diventato un grande film di culto, del 76, Febbre da cavallo, appunto di Steno, che alla uscita non ebbe un riscontro né di critica né di pubblico, bisogna dire, e che invece diventò appunto un oggetto di culto nel corso degli anni, perché uno dei rari casi in cui un film viene ripescato alle TV private, in particolare la Teleroma Europa, trasmesso quasi 24 ore su 24, poi ebbe vari passaggi in cassetta, in edicola e poi in DVD, fino a quando, insomma, a Roma, ma non solo, è diventato quello che è diventato, un film indimenticabile, insomma, anche per la sua cifra comica, semplice, grezza, ma molto efficace. Di che si parla? Innanzitutto consideriamo che Steno era stato un lungo frequentatore degli ippodromi, in particolare di Tor di Valle, si era persino preparato per questo film ed era per lungo tempo stato spettatore delle corse di cavalli, e volle riportare in questo film anche delle sue esperienze. Vedeva questo mondo stralunato delle scommesse, questo modo aggressivo di fare di tante persone e che si combattevano, che si contendevano i cavalli, il migliore, il peggiore e così via, e anche con scommesse molto spesso ai limiti della legalità. Insomma, volle praticamente raccontarci qualcosa di questo mondo, anche ispirandosi a grandi film dell'epoca sulle scommesse, per esempio lo disse chiaramente, La stangata di George Roy Hill, che era uscito un paio d'anni prima, era stato d'esempio, lo stesso California Poker di Altman era stato uno stimolo ad affrontare il mondo delle scommesse, insomma qui in questo caso delle corse dei cavalli. Trovò una serie di attori sicuramente molto calati, molto, tra l'altro attori che poco hanno frequentato il cinema, come Gigi Proietti, che era al massimo della sua carriera, era famosissimo, l'anno prima era uscito A me gli occhi please a teatro, che tuttora viene ricordato come un capolavoro della comicità, e lo stesso Enrico Montesano, che non ha frequentato molto il cinema neanche lui, anche se alcuni film li ha fatti, anche soprattutto successivamente a questo, e che comunque erano delle maschere perfette per il tipo di racconto che appunto Steno aveva in mente, cioè di far vedere le peripezie di questi giovani scommettitori, appunto da parte Mandrake, cosiddetto Luigi Proietti, che era una figura veramente pittoresca, un avventuriero che faceva un pochino in qualche modo faceva un po' l'attore fallito,
l'indossatore per fortuna
sua, appunto di moda, anche lì più o meno fallito,
e anche più o meno il mantenuto di una
bellissima fidanzata, Catherine Spack, che lo redarguiva continuamente, anche perché aveva dei cambiamenti di umore che lei rilevava immediatamente quando perdeva le corse. Lui insomma non era molto prestante come amante, non era molto prestante, e lei se ne accorgeva subito e si arrabbiava, anche perché diceva: io porto avanti un bar, dice, quindi praticamente lo manteneva sostanzialmente, dice, tu invece dilapidi nelle corse tutto quello che si guadagna. Il film è pieno di gag, no? Alcune più semplici, altre un pochino più articolate, e comunque insomma rivederlo è un film che ancora dà divertimento, c'è niente da fare, no? Almeno soprattutto per chi rivede Roma, fotografata splendidamente a quei tempi, poi non era convulsa come adesso, bisogna dirlo, e rivede Trastevere, si rivedono tante immagini della Roma, diciamo, di allora, di metà degli anni 70.
Ma soprattutto, Marcello, mi permetto di intervenire, sì, si vede proprio questo ambiente assolutamente trasversale delle corse dei cavalli, in cui il nobile uomo si mette a discutere con il
proletario, sì, assolutamente sì, insomma tutti animati da stessa passione,
che si rovina proprio i patrimoni,
si rovina, che compra cavalli che poi si rivelano brocchi. C'è per esempio un imprenditore fallito, Mario Carotenuto, che però
passa per avvocato,
ma insomma chiaramente è che si fa fotografare sempre con la moglie in una tribuna d'onore, ma in realtà insomma
con tutti i gioielli falsi, tra l'altro.
Con tutti i gioielli falsi, con una cavalla che insomma assolutamente un brocco, insomma, per così dire. E comunque sia, si dà un tono, insomma, quindi cerca sempre comunque, si aggrega anche a questo gruppo, piccolo gruppo di amici, tre persone, insomma, tra cui Montesano, detto Arpomada, che
sì,
è famosa.
Ma lì ci sta tutto un corollario di personaggi, Manzotin, Ventresca.
Tutti quanti divertenti, bisogna dire, sono tutti personaggi sicuramente divertenti, ripeto, una comicità semplice, che non arrivò comunque subito, cioè, premesso che la critica appunto fu molto severa, anche insomma troppo secondo me, e all'uscita insomma anche i quotidiani più importanti, l'Unità, Corriere della Sera, lo stroncarono insomma dicendo che le gag erano assolutamente superficiali, assolutamente scontate, insomma invece erano gag che interpretavano molto bene anche il tipo di comicità romana, insomma, e quindi proprio lo spirito del tempo, insomma, di metà degli anni 70, di questa Roma vivace, tumultuosa, e che appunto in questo mondo della corsa dei cavalli, che ripeto peraltro un mondo caotico, fatto soprattutto di furbi, e in fondo il film ci vuole dire questo, per quanto questi tre ragazzi si impegnino così a fare tutti gli imbrogli possibili per riuscire diciamo ad acquisire denaro per fare le scommesse, tutto è finalizzato alle scommesse sui cavalli, che poi perdono regolarmente, insomma, diciamo nonostante questo il film cosa ci vuole dire? Vengono sempre sconfitti, ma perché? Un po' per sfortuna, ma in buona parte perché non sono poi così furbi come si ritengono. Quello è un mondo molto più spietato di loro, insomma, è molto più avanti, è molto più sofisticato di loro, pure nel caos.
Sì, diciamo, c'è uno sguardo ovviamente benevolo e tra l'altro a riprova di ciò il giudice appunto del Tribunale Civile,
sì, alla fine
addirittura si scopre che il giudice sì. È interpretato da Adolfo Celi, addirittura sì. È uno ancora
e
più malato
ruolo,
di loro.
È un ruolo magistrale, no? Per la fine del film, quando insomma alla fine questo giudice mette tutti d'accordo. Cioè, quindi alla fine sana insomma le truffe, le piccole truffe per cui sono stati denunciati e praticamente insomma perché? Perché lui a un certo punto comincia a discutere di corse di cavalli.
Tira fuori addirittura la rivista specializzata.
Quindi è un
comunque
film.
Marcello, visto che presumo che chi è affezionato a questa rubrica conosca abbastanza bene la trama di questo film.
Sì.
Io, se sei d'accordo, vorrei coinvolgere direttamente il maestro Franco Bixio.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Innanzitutto le vorrei chiedere.
Io l'ho ascoltato con piacere perché me lo sono rivisto tutto praticamente nel vostro.
Però
nel
se l'hai visto ovviamente dal punto di vista dell'addetto ai lavori, questa è la cosa che ci incuriosisce di più. Innanzitutto vorrei capire una cosa che, diciamo, a prescindere da questo film. Com'è scrivere un brano insieme ad altri? Perché ricordiamo, questo brano l'ha scritto lei insieme a Fabio Frizzi e a Vince Tempera, no?
Esatto.
Come ci si organizza?
Vince Tempera è diventato un po' famoso anche in quel periodo.
Certo.
Facciamo insieme quasi 70 colonne sonore. Quindi...
Io ricordo per esempio una di cui ci siamo occupati di recente, altrettanto importante e famoso come Fantozzi, tanto per citarne
Fantozzi ha i 50 anni l'anno scorso e quest'anno i 50 del
secondo tragico,
secondo
certo.
Tragico Fantozzi, ma Sette note in nero con il film di Fulci e molti
altri. Un capolavoro, sì.
Sette note in nero, tra l'altro la musica è stata anche utilizzata da Tarantino in Kill Bill, insomma qualche sì. Soddisfazione ce l'abbiamo avuta, allora eravamo giovani pimpanti, non ci permettevamo di toccare il territorio dei grandissimi, Morricone, Piccioni, Savaioli,
Nino Rota, insomma, certo.
Gli altri, però eravamo lì, stavamo carpendo quello che era la loro esperienza e ci abbiamo cercato di mettere quello che noi allora giovani pensavamo fosse corretto, quindi un sound diverso, delle idee ogni volta in un film che potessero caratterizzarlo, e alcune volte ci siamo riusciti anche bene, altre volte meno bene, altre volte magari per niente.
Che è venuta l'idea di questa samba così incalzante, così travolgente, questo samba che proprio si... perfettamente
che
si integra col trotto dei cavalli, insomma.
Assolutamente azzeccatissimo.
Diciamo che quando si lavora in tre, come nel nostro caso, nel tempo un po' si perde anche la cognizione di chi ha detto e cosa ha fatto, chi ha cominciato.
Eccetera.
Però diciamo che una intuizione su come svolgere questo tema ce l'ho avuto io, Tempera ci ha messo la seconda parte, Fabio ci ha messo la parte più ritmica, insomma l'abbiamo un po', l'intuizione mia di seguire proprio di trovare un qualcosa che potesse interpretare anche a occhi chiusi proprio la corsa dei cavalli, la corsa, perché questo avrebbe permesso di stare sotto queste scene, che c'erano tantissime scene di corsa dei cavalli, quindi volevamo fosse come una corsa, e quindi abbiamo mi venne in mente di suggerire di fare
questo ritmo,
questo tipo di brano, che però ha avuto la sua ciliegina finale quando eravamo in studio di registrazione, perché già era finito tutto, eccetera, con il coro 4 più 4 di Noro Orlandi, eccetera. Però mancava qualche cosa che connotasse il brano in maniera particolare. Ed è stato un caso, una fortuna. Non è stato forse merito nostro, perché avevamo già terminato la lavorazione del brano, quindi, ma non merito nostro trovare questa ulteriore ciliegina sulla torta, che era questa voce gutturale fatta apposta per questo brano, che è uscita per caso mentre stavamo chiudendo la registrazione. Uno dei coristi se ne uscì fuori con questa ritmica fatta con la gola, e nel microfono ci fermammo tutti a guardare.
Rifalla un po'.
Ha detto: aspetta, buoni, fai ancora, perfetto, lo facciamo, lo mettiamo. E quella è stata una nota particolare che ha dato al brano una personalità maggiore.
Certo.
E una nota diversa.
Senta, i rapporti con il regista Steno, insomma, gli è andata bene subito questa? Avete dovuto fare più tentativi?
Sì, guarda, no, con Steno siamo stati fortunati, perché evidentemente eravamo riusciti a entrare bene. Il film era un film, adesso la critica per carità l'aveva un po' stroncato, eccetera, ma purtroppo io devo dire, in generale, Ivanzina non sono stati mai trattati molto bene dalla critica, e invece hanno interpretato i personaggi,
lo spirito del tempo
e lo spirito di ogni tempo, compreso anche successivo periodo di Carlo e di Enrico, quindi anche allora stroccarono, poi c'era un periodo politico diverso, quindi era molto romano il film, e questo non ha aiutato.
Non ha aiutato all'epoca, poi, perché poi è stata la sua fortuna.
All'epoca, certamente all'epoca. Ma all'epoca, io mi ricordo quando vedevamo gli incassi, centro Italia, perché allora ogni giorno si vedevano tutti gli incassi dei cinema. Centro Italia andava bene, sud così, a nord zero. E quindi era proprio anche molto molto romano, molto ambiente romano. I cavalli, sì, è vero che c'è San Siro anche, però quel tipo di personaggi, sono personaggi che hanno gravitato molto tra Capannelle e Tordivalle. Io lo posso dire perché sono nipote di Iovinelli. E Iovinelli aveva uno dei fratelli che aveva un picchetto a Tordivalle e a Capannelle, e quindi mi è capitato di andarci, e i personaggi erano esattamente quelli. Se uno si fermava a Tordivalle a guardare solo le persone, tra giocatori e spettatori, era proprio un rituale.
Ah, infatti c'è l'inizio del film.
È stato riportato nel film in maniera eccezionale. È proprio un documento sul mondo dell'ippica.
Ma infatti c'è l'inizio del film in cui le immagini che sono, diciamo, di introduzione al racconto, credo che siano proprio catturate quasi tipo candid camera direttamente in una giornata, una domenica qualsiasi di corse, quindi non c'è stato bisogno neanche di costruire nulla di artificioso. Ovviamente poi ci sono le scene di ippodromo funzionali alla sceneggiatura e ai dialoghi, però insomma ci sono dei lunghi tratti che sembra proprio di assistere ad un documentario o un'inchiesta televisiva.
E poi rivedere il film oggi ci fa rivedere anche Tordivalle con la sua tribuna, che è stato oggetto anche delle cronache quando si voleva fare lo stadio
della Roma, certo.
Della Roma. Adesso io apro e chiudo una parentesi, lei prima parlava dei suoi sodali allo stadio, spero sia uno stadio giallo-rosso, perché se fosse bianco-azzurro mi dispiace per lei.
Lo so, io sapevo di poter contare su una, diciamo, su una audience amica, quindi ho fatto coming out, non me ne vorrà chi ascolta questo programma e che proviene da un'altra sponda. Comunque, al netto di questo, io ci terrei a capire o perlomeno di avere da lei un'ulteriore conferma di qualcosa che noi per tanto tempo abbiamo sostenuto con Marcello, riferendoci ad alcuni prodotti della cinematografia italiana, il cosiddetto B-movie. Adesso non è proprio questo il caso, no? Che oltre ad alcuni meriti indubbiamente oggettivi, che poi col tempo sono stati presi in considerazione e giustamente evidenziati, avevano anche e soprattutto il merito di riempire le casse dei produttori in funzione anche di cinema d'autore, che invece non sarebbe stato possibile produrre.
Ma guardi, no? Io ne sono certo che è così, perché posso ricostruire il cinema dal 1930, che il primo film sonoro l'ha fatto mio padre, quindi che era La canzone dell'amore. Da allora, proprio lo stesso racconto che mi faceva mio padre, per chi ci ascolta, mio padre Cesare Dardix è stato uno dei compositori degli anni 30-40 più noti italiani e europei. Parliamo di Mario, violino zigano, sono vicino mia, eccetera, eccetera.
Tango delle Capinere, se non ricordo male.
Sì, esatto. Solo qualche titolo, ma questo giusto per dire che il cinema italiano nasce, il cinema sonoro italiano nasce con le musiche di mio padre, continua nel 32 con Parliamo di Mario, Mariu, con gli uomini e Mascalzoni e molti altri film. E molti film venivano fatti, per esempio, con attori che erano cantanti lirici. Perché erano cantanti lirici? Allora perché erano i personaggi più noti. E quindi i produttori che volevano fare cassetta per poter fare poi dei film più impegnati, facevano dei film. Io ne cito uno su tutti perché posso farlo, Mamma, canzone storica di mio padre, successo mondiale, Beniamino Gigli, grandissimo tenore, attore di quel film, film bruttissimo. Adesso voglio dire, se vogliamo dire la verità, ma fece un successo enorme, la gente faceva la fila per andarla a vedere.
Beh, anche perché poi all'epoca sicuramente non c'era la diffusione anche dei mezzi per poter ascoltare la musica a casa propria, quindi era un'occasione unica. Un po' quello che poi successe negli anni 60 con i Musicarelli, no?
Esatto, quindi il cinema ha sempre vissuto in questa maniera, i produttori. Poi adesso non si può più parlare di produttori perché ci sono assemblatori di
finanziamenti, certo.
Di finanziamento. I produttori facevano proprio questo, avevano dei copioni importanti che erano molto rischiosi magari per l'incasso, e per fare quello abbinavano due, tre film cosiddetti successivamente B-movie o comunque di commedia facile all'italiana per fare gli incassi che servivano a coprire le spese di altri film. E così anche questo valeva anche per la musica. La musica dei film
Io a proposito di musica.
Si faceva una bella colonna sonora con Morricone, che aveva un costo elevato, e magari non sempre tutti i film musicali di Morricone hanno fatto poi incassi importanti, e si copriva il buco con magari dei film fatti da Bixio Frizzi Tempera, no? Come in questo caso o come in altri casi.
Allora io volevo capire una cosa, visto lei parlava che gli anni 70, come stiamo dimostrando noi anche su altri piani narrativi, sono stati anni anche molto complicati dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei conflitti politici, eccetera. Allora, il vostro approccio, cioè diciamo la vostra modalità, se vogliamo, spudoratamente commerciale, ma lo dico nel senso più alto del termine, cioè nel senso funzionale ad un'applicazione delle vostre note per una commissione. Come veniva vissuto? Cioè, per esempio, Vince Tempera veniva dal Volo, che era un gruppo molto impegnato, insomma c'era Alberto Radius, c'era tutto un mondo, all'epoca si chiamava progressive, comunque di musica sperimentale o comunque innovativa, c'erano i grandi cantautori di protesta.
Sono nati i Goblin, che hanno fatto progressive importante con nel 75 Profondo Rosso.
Certo, certo, certo. Quindi, però ecco, voi come la vivevate questa specie di dicotomia tra magari uno spirito più, come dire, artistico, che però doveva cedere spesso il passo alle richieste commerciali di chi vi commissionava le colonne sonore?
Lo vivevamo credo un po' come lo vivevano tutti i musicisti che fanno e che hanno fatto e fanno musica da film. Quindi la musica da film si astrae da quello che è fare musica in generale, perché c'è l'immagine che ti accompagna, e quindi non hai, come dire, non dico il tempo di pensare, ma tu entri in un mondo che è fatto che è fatto da quelle immagini di quel film.
Quindi è come se uno dovesse adeguarsi alle regole del gioco.
Il mondo reale, stai vivendo un'altra cosa. Mentre il cantautore, il rock, eccetera, si esprime vivendo il mondo reale, sia nei concerti, sia nella composizione che uno vuole comunicare. Qui stai comunicando attraverso delle immagini, quindi è molto filtrato. Quindi non vivi quella dicotomia di cui parliamo, ma non lo viviamo noi, come non lo vivevano neanche gli altri musicisti, perché appunto tu entri in un mondo che non esiste, tranne se il film magari è proprio politico, non so, Morricone si trova con il caso Moro, è chiaro che
o indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
O indagine su un cittadino. Sempre, anche in quei casi, tu stai lavorando per quelle immagini. Quindi non abbiamo mai riportato all'interno del, almeno per quanto ci riguarda, pur essendo tre autori che stavano insieme a lavorare, di estrazioni completamente diverse. Io sono, diciamo, di estrazione classico melodica, Fabio di estrazione inglese beatlesiana, Vince di estrazione rock, anche se il primo arrangiamento che Vince ha fatto nel 1960 l'ha fatto per il Festival delle Rose, che si svolgeva a Lilton di Roma, facendo arrangiamento e direzione d'orchestra del Il Cielo, canzone di Lucio Dalla, ma in quel caso cantata da un libanese che si chiamava Tony Benn. Quindi
proprio un miscuglio, insomma, proprio di le esperienze più disparate, certo.
Certo, poi Vince, è vero che nasce dal prog, dal rock, dal mondo dei gruppi, o addirittura ha accompagnato per una vita anche il mondo di Guccini, ma nel rapporto musica-cinema tutti e tre vivevamo per quel momento di quella colonna e di quello che secondo noi tre, in una discussione creativa, sembrava fosse la cifra musicale da adattare a quelle immagini.
Quelle immagini.
In questo caso è stato questo galoppo, e in altri casi è stato il Carillon dei Sette Note in Nero, in altre il Quarto dell'Apocalisse, invece le canzoni stile americano.
Country, certo.
Quindi,
io vorrei...
Ogni film ci faceva entrare in un mondo diverso, divertendoci, perché noi, ecco, ci siamo divertiti moltissimo.
Quello
non
si capisce, lo si capisce.
Non abbiamo mai creduto di fare qualcosa di particolarmente che potesse rimanere nel
memorabile,
tempo.
Certo.
E invece abbiamo scoperto che poi molti nostri brani erano diventati culto, uno fra questi appunto Febbre da Cavallo, che addirittura c'aveva le suonerie dei primi telefoni dappertutto.
Io volevo coinvolgere Marcello, perché lui a un certo punto ha accennato appunto alle immagini e alla fotografia di questo film, che insomma ci riportano ad una Roma sparita, ma non è quella degli acquerelli di Rachel Franz, insomma una Roma sparita per altri motivi in maniera più recente. Vorrei che tu ti soffermassi un attimo anche sul lavoro diciamo di direzione di attori, che in questo caso è parte fondamentale della riuscita del film.
Ma sicuramente, insomma, innanzitutto una breve parentesi, io vorrei ricordare che Steno in quel periodo, diciamo nella metà degli anni 70, già era in fase calante come fama, no? E come anche e soprattutto come qualificazione critica, ma Steno è quello che ha fatto i migliori film di Totò, che sono rimasti nella storia, e nel 72 uno dei più coraggiosi film, tanto per intenderci, era un autore coltissimo, preparatissimo, fece un cult movie che era La polizia ringrazia, uno dei film più coraggiosi fatto, diciamo, realizzato sulla strategia d'attenzione che in quegli anni quasi nessuno aveva osato fare.
Tra l'altro falsamente ricondotto al genere poliziottesco, che
no,
però era un'altra cosa.
Non c'entrava niente.
È quello con Enrico Maria Salerno, no? Giusto?
Quello con Enrico Maria Salerno. E quello era un film di culto davvero, insomma, riportato al genere poliziottesco, non c'entrava assolutamente nulla. Comunque sia, in questo film, a parte la fotografia fantastica, diciamo, della Roma, appunto, non del tutto sparita, ma sicuramente profondamente diversa dall'attuale, c'è questa mirabile così sintesi degli attori. Cioè, gli attori sembrano conoscersi da sempre, cioè sono praticamente uno per l'altro. E sicuramente, come la critica rilevò subito, Gigi Proietti è forse superiore di una spanna agli altri, insomma, per certi versi, come capacità mimica, come invenzioni, però pure Montesano, ma pure i caratteristi.
Mario Caro Tenuto, che è perfetto,
Marina Confalone,
Francesco
sì.
De Rosa, che fa, esatto, il posteggiatore.
Esatto.
Sono tutti quanti attori proprio che trovano una parte perfetta nel film, insomma, quindi è mirabile la direzione degli attori, ovviamente
è un meccanismo perfetto,
un meccanismo sì, assolutamente perfetto. Tra l'altro c'è, cioè, ricordare una bellissima al massimo del suo fulgore, Caldenis Spack,
sì, perché non era più l'adolescente acerba del sorpasso
matta,
della voglia matta, e insomma non era ancora la signora dei talk show della seconda serata della Rai, insomma.
Era un'attrice nel pieno della sua bellezza, delle sue capacità espressive, e quindi insomma è un film, è una specie di mix di tutti questi effetti.
Maestro Bixio,
lo stesso Caro Tenuto, lo stesso Adolfo Celi, che per alcuni addirittura è il master del film, no? Alla fine.
Beh, sì,
per certi aspetti.
È quello che diciamo, tanti. Quello che diciamo spiega per certi versi il motivo del film, certo.
Esatto.
Io le volevo chiedere, Maestro Bixio, vi era capitato di andare sul set? Avete avuto contatto diretto con il momento della realizzazione, oppure voi avete lavorato solo in post produzione?
No, abbiamo lavorato. Senza andare sul set, a volte ci è capitato, a volte no, in questo caso no, almeno non personalmente, forse Fabio potrebbe esserci andato, ma non mi pare che è stato uno dei casi in cui abbiamo frequentato il set, per cui per quanto riguarda il set non saprei proprio raccontare nulla. Ma quanto ci siamo invece divertiti nella registrazione, nel montaggio delle musiche, che allora si facevano in maniera molto più artigianale con la pellicola, quello sì, quello è stato.
Dove è stato registrato?
L'abbiamo registrato a Roma, lo studio Titania, pur avendo io gli studi Trafalgar.
Infatti pensavo a quello.
No, erano sempre fortunatamente occupati da clientela terza.
Pagante.
E quindi, esatto, bravo. E quindi andavamo in questi studi, dove andavamo spesso perché mi trovavo molto bene umanamente proprio, oltre che un tecnico molto, molto bravo, che si chiamavano Titania, che stavano a Boccea. E credo che ci sia ancora, ma credo che facciano doppiaggio adesso. E ci divertimmo moltissimo, veramente, come ci è capitato però peraltro in tutte le altre colonne sonore. In questo caso abbiamo lavorato di comune accordo con il regista, con Fanzina, cioè proprio tutto è andato
liscio,
nella maniera più liscia possibile. In altri casi magari uno discute di più con il regista e magari alcune volte dei brani tocca rifarli proprio. Invece in questo caso è stato proprio evidentemente come il casting fatto in maniera perfetta per tutti gli attori, ma non ce n'è uno che è fuori posto. Evidentemente anche il casting musicale è stato fortunato.
È stata una, come dire, una congiunzione astrale particolarmente favorevole.
Assolutamente sì. Poi grazie ancora a tutte le televisioni private che l'hanno trasmesso, oltre alle televisioni private anche Mediaset spesso l'ha trasmesso,
certo.
E questo ha creato questo culto. Addirittura, se vi ricordate, c'era un bar o un ristorante, adesso non mi ricordo, che per anni aveva esposto uno striscione "Vogliamo il seguito di Febbre da Cavallo", tant'è vero che poi si fece la mandracata, che però
non è la stessa cosa, certo, certo.
Non è la stessa cosa.
Senta,
soprattutto avete nominato Celi era monumentale.
Se poi vogliamo trovare troviamo un accostamento, io trovo una certa similitudine tra il personaggio di Celi in questo film e il personaggio di Celi in Amici miei, quasi coevo, in cui anche in quel caso un professionista insospettabile si ritrova ad essere coinvolto nel plot del film e rivela delle doti assolutamente inaspettate che lo fanno calare perfettamente nel mood generale descritto dal film. Che dici, Marcello?
Sì, a questo proposito comunque c'è una precisazione di Luigi Proietti che è interessante proprio per questo paragone con Amici miei, no? Si è parlato di zingarata e di mandracata come se fossero le stesse cose, no? In realtà succede, sono d'accordo, lui si ritrova effettivamente esattamente quasi per caso dentro un plot, insomma, ed è sempre abile. Come l'ispirazione, diciamo, da Amici miei può anche esserci stata, però sono, come dice Proietti, cose profondamente diverse. La zingarata era lo scherzo rivolto crudele a volte nei confronti degli altri. La mandracata era un tentativo rivolto a se stessi di sopravvivere e trovare soldi, quindi non erano scherzi che facevano agli altri, erano escamotage più o meno divertenti, come quello del treno, per esempio, o come quello del vigile che prima fallisce la sua interpretazione in uno spot pubblicitario con l'ira del regista, che peraltro era Steno, il regista era Steno, e invece poi riesce ad estorcere a un vecchietto una somma, diciamo, facendo finta che praticamente, vestito da vigile com'era, che avesse fatto un'infrazione. Sono cose diverse la mandracata e la zingarata cosiddetta di amici miei, insomma. Quindi sono cose molto molto diverse. Anche se, certo, uno spirito in qualche modo, questa comunanza di amicizia, questa condivisione.
Questa voglia di non prendere le cose sul serio, probabilmente.
Questa voglia di non sì, però i nostri, diciamo, ne fanno quasi una questione esistenziale, no? I nostri tre amici.
Beh, lo stesso,
per certi versi.
Lo stesso soprannome che Proietti si è dato, gli hanno dato, cioè Mandrake,
sì.
quasi
un eroe dei fumetti, certo,
lui
certo.
Tiene.
Sì, quindi... sì. Assolutamente, lui ci tiene e lo rivendica, anche se dice, sì. Io in effetti col cinema ho fatto poco, cioè, forse avrei dovuto fare di più, però insomma, tra l'altro non ci dimentichiamo che partecipò pure al matrimonio di Altman, insomma, quindi non è che non ha fatto proprio nulla, insomma, ha fatto altre cose, però secondarie, il suo è stato un percorso sicuramente di teatro, insomma, però ricorda questo film in particolare ricordava, purtroppo non ce l'abbiamo più, molto amore, con molto divertimento, soprattutto anche con un senso, insomma, in qualche modo così di ricordo, insomma, affettuoso, ecco.
Io purtroppo ho l'ingrato compito di dover tirare un po' le somme di questa nostra lunga chiacchierata che potrebbe durare tutto il pomeriggio. Ricordiamo che siamo su radiocittaperta.it, la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Stavolta si è voluta soffermare, grazie alla presenza di un ospite d'onore come il maestro Franco Bixio, su vari aspetti, soprattutto di carattere musicale, del film in questione, che è Febbre da cavallo. Questa rubrica, maestro, deve sapere che porta questo titolo perché Marcello, che credo sia suo coetaneo, ma adesso non andiamo a svelare gli altarini, ebbe l'opportunità, spesso e volentieri, perché noi ci occupiamo di cinema a partire dal 1970, di vedere i film di cui parliamo nello splendore del grande schermo all'epoca della proiezione in prima visione, e finiamo normalmente la rubrica con un passaggio, con due in realtà passaggi, il primo dei quali è quello di farci raccontare con un piccolo effetto nostalgia in quale sala cinematografica ciò avvenne. Che successe questa volta, Marcello?
Questa volta successe che io, appunto, quando uscì nel 76, mi sfuggì, forse ingannato anche io dalla critica non molto favorevole, anche se mi sembra strano visto gli attori, e l'ho recuperato anche io poi sul piccolo schermo dopo pochi anni. Cioè, mi è capitato di vederlo e di rivederlo, mi sembra, una volta, appunto, averlo visto nella TV privata, poi soprattutto in DVD e in cassetta.
Allora qui faccio io la parte,
ho seguito il percorso del film proprio.
Diciamo che anche nel 2010 però è stato anche recuperato in maniera più nobile.
È stato recuperato e per esempio è stato trasmesso per esempio alla manifestazione sul Tevere, l'Isola del Cinema.
Anche, sì, certo.
A Venezia l'hanno
recuperato. Sì, anche a Venezia l'hanno.
All'edizione restaurata, recuperato. Certo. Io allora, sì. Diciamo, nel mio piccolo rivendico la mia, come dire, il mio primato, perché io in effetti lo vidi al cinema, ma in un cinema, un'arena estiva, credo che fosse l'Arena Lucciola di Ladispoli, che era perfettamente in linea con lo spirito del film, perché nel frattempo il film era stato riscoperto dalle televisioni private, quindi quando poi venne fatta questa proiezione estiva c'erano solo posti in piedi in questa arena e metà dei presenti conosceva già le battute a memoria.
Certo.
Certo.
Io invece l'ho vidi molte volte in moviola.
ci credo, beh, insomma, immagino che ne avrà avuto quasi a sazietà.
Io mi scuso, ma come avevo purtroppo detto quando ci siamo sentiti, io
la ringrazio, della disponibilità, ringrazio il nostro gancio Marco Testoni, che è stato così carino da trovare questa opportunità, quindi io la ringrazio. Saluto. Maestro, tante care cose, ci uniamo noi con Marcello.
Grazie, molto
allora,
piacere.
Grazie ancora a voi, grazie agli ascoltatori, e spero di sentirvi una prossima volta.
Certamente, non mancherà occasione.
Grazie, di nuovo.
Arrivederci. No?
E allora, caro Marcello, a questo punto, nella nostra consueta formazione a due, possiamo chiudere il nostro racconto con il passaggio finale, cioè un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma insomma, questo è un film di buona fattura, diciamo, io lo considero un film di buona fattura, non lo considero un capolavoro, lo considero un film di buona fattura. Credo che altri film di Steno, devo dire la verità, paradossalmente siano superiori.
Certo,
comunque
certo.
Io a questo do 3 stelle, diciamo, ecco. Questa è la mia valutazione.
Beh, indubbiamente poi il tempo è stato galantuomo, nel senso che probabilmente le critiche legittime, perché insomma ricordiamoci che la critica cinematografica dell'epoca era abbastanza severa, non faceva passare uno spirito.
Fu troppo severa, perché per esempio diceva battute scontate, battute più o meno idiote, non è vero, sono battute che ci stanno nel tempo e nell'epoca, anche riviste adesso. Sì, certe sono un po' facili, però insomma... Si tratta di una comicità diretta,
popolare,
popolare, e che comunque, insomma, magari che più che farti sganasciare dalle risate ti fa sorridere, no? Ti fa comunque sghignazzare in certi momenti, insomma, però va bene così, è un film che è riuscito.
Bene. Allora, io ringrazio Marcello Gerardi, siamo fuori tempo massimo, ma una volta tanto sono più che contento di aver sforato. Quindi, nel salutare Marcello, ringraziando di nuovo il maestro Franco Bixio per la sua straordinaria partecipazione alla puntata di oggi, torno a far ascoltare la sigla finale di questo film, ma in realtà è sempre la stessa musica che non smetteremo mai di apprezzare. Quindi grazie ancora Marcello, torniamo
grazie
da Bixio, Frizzi.
E buon fatto.
Vai, tranquillo.
E buon proseguimento.
Ok, Bixio, Frizzi e Tempera con la sigla finale di Febbre da cavallo. We'll be right back.
radiocittaperta.it, la tua radio online.